Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stiamo esaminando 1 Corinzi capitolo 13 e lo stiamo facendo con calma perché è estremamente vitale. Nel versetto 13 di 1 Corinzi 13 ci viene detto che l'amore è il più grande e di conseguenza richiede una grande quantità di attenzione. Non sarebbe giusto trattare un argomento come questo con una considerazione limitata. Quindi ci stiamo prendendo il nostro tempo e stiamo guardando attentamente a questi pensieri e in modo specifico stiamo osservando i versetti che vanno dal 4 al 7. 1 Corinzi 13, dal 4 al 7. Questo fa parte del nostro studio continuo di 1 Corinzi ed in questo capitolo meraviglioso stiamo leggendo realmente quattro versetti che ci danno la definizione stessa di Dio dell'amore. Se c'è qualcosa che ha bisogno di essere definita è l'amore. Nel nostro tempo, nel nostro mondo, questa parola è usata ed abusata e quindi ecco qui la definizione stessa di Dio di che cosa sia l'amore e la definisce sulla base di ciò che l'amore fa. Ed abbiamo imparato molti aspetti dell'amore man mano che abbiamo esaminato le 15 qualità dell'amore nei versetti dal 4 al 7. Lasciate che ve le legga e seguite mentre leggo. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente o rude, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. Ora, in questo elenco semplice di 15 qualità, avete ciò che riassume la definizione di Dio, anzi la descrizione di Dio stesso. Dell'amore. Si dice che in un cimitero del vecchio villaggio inglese di Leamington, in Inghilterra, vi sia una lapide. L'unica cosa scritta su quella lapide sono queste parole. Qui giace un avaro vissuto per sé. Cercava solo ricchezze e niente di più c'è. Dove sia ora o come gli va, nessuno lo sa. Nessuno lo sa. In contrasto, c'è una semplice lapide nella cattedrale di San Paolo a Londra che dice questo. Sacra alla memoria del generale Charles George Gordon, che in ogni tempo e luogo diede la sua forza ai deboli, i suoi beni ai poveri, la sua compassione ai sofferenti ed il suo cuore a Dio. Due epitaffi, due opposti distinti. Una vita mostra mancanza d'amore, l'altra vita piena d'amore. E davvero suppongo che in ultima analisi le uniche persone che contribuiscono davvero nel mondo sono quelle che non sono egoiste. O, detto in un altro modo, l'unico momento in cui qualcuno contribuisce è quando fa qualcosa di non egoista. Le persone veramente utili nel mondo sono quelle che hanno dato la loro forza ai deboli, i loro beni ai poveri, la loro compassione ai sofferenti dei loro cuori, a Dio. E questo è ciò che fa l'amore. Non so quale sarà il commento sulla mia vita, ho spesso pensato che la cosa intelligente da fare sia quella di copiare Benjamin Franklin, di scrivere il proprio epitaffio così che si sentiranno obbligati ad includerlo, ma certamente sarebbe tragico se, al momento della nostra morte, venisse reso pubblico che abbiamo trascorso tutta la nostra vita ostentando il nostro egoismo. Nulla è sufficiente nella vita del cristiano, eccetto l'amore. Perché è tutto. Ed il comportamento dell'amore è ciò che lo Spirito Santo sta cercando qui. Nell'assemblea di Corinto non accadeva e doveva accadere e quindi qui vengono pronunciate parole molto forti. Questi corinzi avevano ricevuto dal Signore tutto ciò che poteva dar loro. Diede loro la salvezza, lo Spirito Santo, la speranza del cielo, la sicurezza, la verità della sana dottrina, i doni spirituali, i leader, le capacità, gli insegnanti, le benedizioni della grazia, e nonostante tutto ciò erano egoisti e senza amore, erano dediti a se stessi, centrati su se stessi, e si ferivano a vicenda con le loro esibizioni arroganti. Anche nell'ambito dei loro doni spirituali, che erano stati progettati per il prossimo, i loro doni erano stati progettati per essere usati al servizio del prossimo, eppure erano diventati una dimostrazione egoista, arrogante ed egocentrica. E così lo Spirito Santo scrive in mezzo alla sezione sui doni spirituali questo grande, grandissimo capitolo sull'amore, e definisce l'amore stesso, perché senza l'amore tutto il nostro ministero è rumore, tutto il nostro ministero è nulla, e quindi devono capire che cos'è e come si comporta. E come ho detto, questa è la descrizione personale di Dio stesso, dell'amore, ed ho menzionato diversi elementi nelle ultime settimane, lasciate che ve li riassuma brevemente così che possiate comprendere alcune chiavi di questi versetti. Prima di tutto, l'amore può essere descritto solo osservandolo in azione, quindi tutti i termini qui sono verbi. L'amore non è solo qualcosa che si definisce, è qualcosa che si fa, può essere solamente descritto con l'azione. In secondo luogo, l'amore non è un sentimento o un atteggiamento, è un'azione, è un atto. Prima di tutto, dunque, l'amore può essere solo descritto osservandolo in azione. In secondo luogo, l'amore non è un sentimento o un atteggiamento, ma un'azione. Ed in terzo luogo, l'amore è sempre riferito a qualcun altro, mai a me stesso. Mai a me. Ora, con queste tre cose in mente, afferriamo il significato di questi versetti. Perché si stanno discutendo ciò che l'amore sta facendo, non in relazione a chi lo compie, ma in relazione a colui che è l'oggetto dell'amore stesso. E mentre vedremo Paolo scomporre l'amore in tutte le sue componenti qui, 15 qualità, è come se la grande luce dell'amore di Dio colpisse il prisma delle scritture e si frantumasse nelle sue parti componenti e voi potreste vederne tutti i colori dell'amore. Ricordate che il ritratto dell'amore qui è anche il ritratto di Gesù, perché egli è l'amore incarnato. Ora, abbiamo già studiato molte di queste qualità, lasciate che le ricapitoli e poi inizieremo da dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. Guardiamole a tutte molto brevemente, a partire dal versetto 4. 15 qualità dell'amore, tutte che descrivono l'azione dell'amore stesso. Prima di tutto, l'amore è paziente, ed abbiamo visto che ciò significa che l'amore è paziente con le persone, non esaurisce mai la pazienza. È il cuore, per esempio, del padre in attesa del figlio il prodigo, che aspetta ed aspetta ed aspetta, e quando tutti gli altri hanno rinunciato e quando altri si sono rivolti all'amarezza, le sue braccia sono aperte per accogliere il figlio quando torna a casa, a pesar da cosa abbia fatto. L'amore è paziente con le persone. In secondo luogo, l'amore è benigno. Abbiamo visto che il significato radicale della parola è: l'amore è utile agli altri, si consuma per gli altri. Terzo, l'amore non invidia. L'amore non è mai geloso. L'assemblea dei Corinzi era gelosa, c'era uno spirito di partito, c'erano fazioni, c'erano lotte, ma l'amore non diventa mai geloso, perché l'amore non cerca mai nulla per se stesso, quindi non desidera mai ciò che qualcun altro ha, e poiché ama così tanto qualcun altro, è completamente felice che qualcun altro abbia ciò che ha. Quarto, abbiamo visto che l'amore non si vanta mai, abbiamo visto che il significato alla radice è sbruffone. L'amore non è uno sbruffone che si vanta delle sue realizzazioni, visto che l'amore è molto più preoccupato che qualcun altro riceva l'onore, non ha molto da dire su se stesso. Arnold Biddinglaire colpisce particolarmente il problema dei Corinzi quando dice, e cito, l'amore non chiacchiera nemmeno di miracoli sensazionali, visioni e profezie, eccetera. E lo stiamo vedendo anche al giorno d'oggi. Vantarsi esiste per far sentire il prossimo inferiore, l'amore non lo farebbe mai. In quinto luogo, l'amore non si gonfia. Ed abbiamo visto che questo si riferisce all'atteggiamento interiore che dà come risultato la bocca da sbruffone. La parola fsao significa soffiare, ed è da qui che viene il gonfiarsi. E soffiare, sapete, prendete un palloncino, quello che sia, lo gonfiamo, e la parola significa semplicemente esagerare. Quando una persona è fsao, quando una persona è gonfia, ha gonfiato, ha esagerato la propria immagine. È una persona che esagera il proprio concetto dei fatti su se stessa, ed il risultato, con tutta quell'aria calda dentro, è che prima o poi uscirà fuori. Quindi qualcuno gonfiato dentro se stesso sarà uno sbruffone al di fuori. Queste due cose vanno insieme. Va bene, numero 6, abbiamo imparato nel versetto 5 che l'amore non si comporta in modo indecente. Le persone scortesi sono centrate su se stesse, dicono farò quello che voglio, come voglio, che vi piaccia o meno. E questo è maleducato, ma l'amore non è mai maleducato perché prende sempre in considerazione come qualcun altro si sentirà, come risponderà. Quindi non si comporta mai in modo scortese, non è mai indifferente ai sentimenti altrui, non è mai sprezzante o irrispettoso verso gli atteggiamenti e le convenienze degli altri. Settimo, stiamo ancora ripassando la cosa, ma questo è davvero il punto chiave di tutta la sezione. L'amore non cerca il proprio interesse, dice il versetto 5. L'amore non cerca il proprio interesse, l'amore non è egoista. I corinzi naturalmente erano molto egoisti, cercavano solamente l'edificazione personale, la soddisfazione personale. L'amore però cerca la soddisfazione e l'edificazione del prossimo, è altruista. E poi abbiamo concluso il nostro studio l'ultima volta discutendo l'ottava di queste qualità nel versetto 5, l'amore non si irrita. Ed abbiamo visto che la parola irritarsi significa letteralmente essere infastiditi o turbati o arrabbiati. L'amore non si irrita mai, l'amore non si turba mai, l'amore non si arrabbia mai. Ora può essere usata questa parola in un senso buono. Un senso di indignazione giusta, retta. Per esempio, Atti capitolo 17, al versetto 16, ci viene detto «E l'apostolo Paolo li aspettava nella città di Atene, ed il suo spirito si infiammò dentro di lui quando vide la città data completamente all'idolatria». Ora, può essere usata questa parola in un senso buono, un senso di indignazione giusta. Per esempio, in Atti capitolo 17, al versetto 16, ci viene detto che l'apostolo Paolo era lì che aspettava nella città di Atene e il suo spirito si infiammò dentro di lui quando vide che la città era tutta dedita all'idolatria. Ed usa la stessa parola lì quando dice che il suo cuore era turbato, era arrabbiato, era irritato ed era adirato per l'idolatria. Ora, quella indignazione giusta, retta, era arrabbiato perché qualcosa era un affronto a Dio. Ma quello di cui Paolo sta parlando qui non è questo. Sta dicendo l'amore non si arrabbia mai quando qualcuno ti o vi offende. Non si sta parlando del carattere di Dio messo in cattiva luce. Non si sta parlando della difesa della natura retta o giusta di Dio, si sta semplicemente parlando delle relazioni personali. E l'amore non si irrita quando è offeso da un'altra persona, non si turba, non si arrabbia ed abbiamo considerato in dettaglio la cosa l'ultima volta. William Barclay dice: «Ci sono nel mondo solamente due tipi di persone, quelli che pensano continuamente ai loro diritti e quelli che pensano continuamente ai loro doveri». Ed il vostro dovere è quello di amare. Potete ridurre tutto questo. È semplice, ok? Se avete un problema di irritarvi e turbarvi, se avete problemi di ira, che vi infuriate, che perdete il controllo, perdete la calma, è perché avete una mentalità egoista. In altre parole, tutta la vostra preoccupazione è centrata su voi stessi. State guidando, illustrazione semplice, okay? Che abbiamo vissuto tutti. State guidando e c'è solamente, sapete, un piccolo spazio tra voi e quello davanti a voi e qualcuno si infila davanti a voi, capite? E cosa succede? Boom! Su va il termometro. Come ti permetti? Giusto. Perché? Qual è la differenza? La differenza è che voi volevate quel posto. Giusto. È mio. Giusto? Capite? Qual è l'atteggiamento, no? E qualcuno vi ha tolto i vostri diritti o il vostro diritto. Ed il motivo per cui vi siete arrabbiati è perché avevate una mente predisposta a determinare che voi siete quelli che contano. Non importa che anche lui doveva andare da qualche parte e che quella fosse un'opzione possibile che aveva. Oppure lo vedete quando due corsie diventano una sola e vedete qualcuno che accelera così per restare ad un centimetro dal paraurti davanti, così che voi non potete entrare. Come reagite? Vi importa, forse? Vi scoprite a cominciare o iniziate ad arrabbiarvi? Dipende tutto dal fatto che la vostra mentalità sia egoista o altruista. È semplice. Quindi quando le persone si arrabbiano, si adirano, sono irritate e dicono ma ho un diritto e non posso farci nulla, la situazione... No, non è la situazione, è la preoccupazione della vostra mente, del fatto che voi contiate, che i vostri diritti contino, che il vostro territorio sia inviolabile e quando qualcuno entra nel vostro territorio o viola i vostri diritti, scatena quella rabbia perché avete già preconcetto di aver quei diritti. Però quando non considerate nulla come vostro diritto, ma tutto come vostro dovere, non avrete mai problemi, perché le persone non possono offendervi ancora ed ancora, la vostra unica risposta sarà quella di amarle e direte, wow, questa è solamente un'altra opportunità per poterlo fare. Guardate all'Apostolo Paolo, per esempio, e lì vedete un uomo che non si vendicava mai. Perché? Perché non si considerava mai come uno avente diritti. Non si vendicava mai nella cosa. L'unica cosa che lo faceva arrabbiare erano le cose che facevano arrabbiare anche a Dio. Difendeva la giustizia di Dio, ma non malediceva mai le persone che lo lapidavano. Non si arrabbiava mai con coloro che si mettevano sulla sua strada quando stava cercando di predicare un sermone. Non inveiva mai contro qualcuno che l'aveva messo in prigione. Non diceva mai cose cattive sugli ebrei che alla fine lo fecero imprigionare. Non maledisse mai quelli che lo portarono in catene a Roma. Perché? Perché non vedeva mai nessuno come uno che stava violando i suoi diritti, perché non considerava mai nulla un diritto. Era solamente la questione in cui tutto era un dovere per lui ed il dovere era sempre quello di amare. Ma nella chiesa di Corinto facevate una cosa per offendere un fratello? E guardate il capitolo 6. E la prossima cosa che sapete è che siete in tribunale. Vi sta facendo causa. Erano occupati a difendere i loro diritti. Vedete, l'amore sopporta le offese ricevute per mano degli altri senza alcuna irritazione, perché l'amore è totalmente altruista. Non va mai sulla difensiva. Non si difende mai. Ora, non sto dicendo che dovete essere ridicolmente insensibili. Se c'è un comportamento offensivo, lo percepireste e ne avreste tutto il diritto. È normale essere sensibili e sentire un certo dolore, ma che quella sensibilità sfoci in irritazione, turbamento, rabbia, comportamento incontrollato, non è conforme a Cristo? Ed io credo veramente, amici miei, che una delle principali cause di malattie mentali e fisiche, in particolare nella nostra società, è che tutti stanno calpestando tutti per difendere i propri diritti. E sapete che questo non fa bene al vostro stomaco, né a molte altre parti del vostro corpo. È un male. Con tutti che lottano per i propri diritti, invece di cercare opportunità privilegiate per compiere i doveri dell'amore. Beh, non sto dicendo che non dobbiate mai irritarvi per certe cose. Come ho detto la scorsa settimana, alcuni cristiani farebbero meglio ad irritarsi, altrimenti non farebbero mai nulla di significativo contro il diavolo. Ma allo stesso tempo, non ha senso arrabbiarsi gli uni gli altri. Essere arrabbiati, essere fuori controllo a causa di ciò che le persone fanno o dicono su di voi, avvelenerebbe l'amore. Granville Walker disse: l'amore è l'unica cura per l'irritabilità, poiché l'irritabilità è solamente un'altra manifestazione dell'egoismo, è l'amore che porta l'uomo fuori da se stesso e centra il suo sguardo sul benessere degli altri. Quella è la sua unica cura. Fine citazione. Prima imparate che ciò che conta sono gli altri, meno problemi avrete con ciò che accade ai vostri diritti. Quindi l'amore non si turba, non si irrita, non si arrabbia mai. Guardiamo ora al numero 9 ed inizieremo veramente dove dovremmo iniziare questa mattina. Il numero 9 è nel versetto 5, alla fine del versetto, dice: l'amore non addebita il male. Sapete qualcosa sull'amore? Questo è ciò che la parola significa qui, ok? L'amore letteralmente dice non addebita il male, è letteralmente la parola greca logizomai. E questa parola è una parola contabile, significa letteralmente fare un calcolo matematico. È la parola che viene usata in un libro mastro di un contabile. Ed il motivo per cui si scrivono le cose in un libro contabile è per non dimenticarle, giusto? Perché sono cose essenziali. E quello che sta dicendo qui è che l'amore non tiene mai il conto del male che riceve. L'amore non tiene mai il registro continuo delle offese altrui. L'idea è quella di tenere qualcuno responsabile per qualche torto, male o per qualche offesa. L'amore semplicemente perdona e dimentica. Crisostomo, il padre della chiesa antica, ebbe un pensiero bellissimo su questo. Disse: l'amore è come una scintilla che cade nel mare e si spegne. Quando un'offesa colpisce un cristiano pieno d'amore, essa viene affogata con la stessa certezza. E così dovrebbe essere. Affogata nel mare dell'amore. Ora, per illustrare l'idea qui, basta guardare la parola logizomai. Menziono la parola perché alcuni di voi andranno a cercarla, ma è proprio il verbo usato nel Nuovo Testamento per parlare dell'atto del perdono di Dio. Così come Dio non ha tenuto il conto dei nostri peccati, così anche noi non dobbiamo tener conto dei mali degli altri. Infatti la parola logizomai è tradotta nel Nuovo Testamento con questa parola italiana, imputata. Ed è usata in molti passi. Guardate con me per un momento a Romani capitolo 4, versetto 8. In Romani 4, 8 leggiamo questo. Beato l'uomo, naturalmente questo viene dal Salmo 32, beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Ora ascoltatemi. Beato l'uomo, nel linguaggio di Prima Corinzi 13, del quale il Signore non addebita alcun male. E la gente dice, oh, well, sai, un giorno quando arriveremo in cielo affronteremo il registro dei nostri peccati. No, non c'è nessun registro. Beato l'uomo del quale il Signore non addebita alcun male. Nel libro non c'è scritto nulla. Nel libro che parla di John MacArthur, lo aprite, e c'è scritta una sola cosa, giusto. Si chiude e si mette in archivio. Nessun registro, perché? Perché il Signore non somma matematicamente i nostri peccati, non tiene alcuna contabilità del peccato. Questa è una grande verità e io ne sono felice. E voi? 2 Corinzi 5, 19. In risposta al versetto 18, che Dio era in Cristo nel riconciliare il mondo a sé, ora osservate, non imputando loro le colpe. In altre parole, a coloro che vengono a Cristo, Dio non tiene conto del male. Dio non tiene contabilità. Dio non pensa male di loro. Amici, questa è una realtà fantastica. Dio non attribuisce mai il male al credente. E voi potreste chiedere, ma cos'è che c'è scritto quindi nel libro? Come ho detto, Romani capitolo 4 ci viene detto, ce lo dice, versetto 6, così come Davide descrive anche la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa cosa? Imputa giustizia, rettitudine. Poi nel versetto 22 di Romani 4, e perciò ciò gli fu imputato come giustizia. In Giacomo 2, 23 vediamo la stessa cosa, Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato come giustizia. In altre parole, Dio tiene conto solamente della giustizia, mai del male. Allora, questo è un concetto fantastico. Dio non serba risentimento. Ascoltate, Dio è stato offeso. Come cristiani avete mai offeso Dio? L'avete fatto? Io sì, tutto il tempo. Ma sapete qualcosa? Egli non dice, ah, MacArthur, mi hai stancato e se non ti correggi comincerò a scrivere tutto, prendere nota. No, non lo dice. Non tiene conto. Perdono assoluto. E questo perché ci ama, giusto? Dio ci ha amato così tanto che non tiene conto dei nostri peccati, li perdona tutti e continua a perdonarli, e continua a perdonarli, continua a perdonarli. Ma il risentimento continua a tenere il conto. E così spesso lo facciamo anche noi, teniamo il conto e rimuginiamo il registro, lo leggiamo, lo rileggiamo e trasformiamo la collinetta di un'offesa in una montagna di ostilità. Però Dio è amore e Dio scrive una sola cosa nel suo libro, giusto. Uno scrittore racconta che in Polinesia, in alcune isole, ha trovato alcuni nativi che passavano molto tempo a combattere, a fare guerre. Ed era usanza per ogni uomo quella di conservare i ricordi del suo odio, così appesi al soffitto della capanna erano tutti intorno degli oggetti e ognuno di quegli oggetti rappresentava qualcosa che qualcuno gli aveva fatto che li portava ad odiare quella persona. Voi potreste dire, wow, incredibile. Potete immaginare una cosa del genere nella nostra società? Le case tutte decorate con roba del genere? Eppure non è falso dire che la maggior parte delle nostre menti hanno qualcosa di simile appeso dentro, giusto? Non è qualcosa che ci piacerebbe ammettere, ma temo che sia vero. L'amore non fa mai memoria del male. L'amore dimentica in fretta e guarda oltre il peccato della persona al suo potenziale, al fatto che Dio la ama. L'amore esita a credere a qualsiasi pettegolezzo, l'amore perdona sempre, l'amore non tiene mai conto del torto e non si irrita mai. Come abbiamo visto, non serba alcun rancore perché quello è amore. Amate voi in questo modo? Questo è il modo in cui Gesù ha amato ed è il modo in cui noi dobbiamo amare. Poi Paolo offre l'ultima delle 8 caratteristiche negative nel suo elenco qui. Notate, l'amore non si compiace del cosa? Dell'iniquità. Versetto 6. L'amore non si compiace dell'iniquità. La parola iniquità significa semplicemente ingiustizia. È la parola che parla del peccato. Ora, l'amore non si rallegra mai nel peccato, ora potremmo parlare di questo in moltissimi sensi, perché ci sono tantissimi modi in cui le persone si rallegrano nel peccato. Uno sarebbe, alcuni si rallegrano il proprio peccato pensando di farla franca. Sapete, oh, ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Avete mai sentito persone vantarsi del proprio peccato? Questa settimana sono andato a parrocchiere ed un tizio è entrato e si è seduto ed era uno di quei personaggi dall'aspetto un po' trasandato. Comunque, si è seduto ed il barbiere, il parrucchiere, gli disse, Ogni volta che ti vedo penso sempre a due cose. E gli ha detto, ciao prima, e poi dice, ogni volta che ti vedo penso a due cose, birra e sigarette. Ed ha riso, ha iniziato a ridere. Sì, sono io, birra e sigarette, ma ne dimentichi una? E disse, quale? Donne! Capite? Ed io ero lì seduto mentre tagliava i capelli e il tizio disse, e quella è la cosa più importante! E continuò per una mezz'oretta, condividendo un sacco di conversazioni su tutte queste donne che rimorchiava nei bar, su tutto quello che succedeva, e io ero lì seduto in silenzio completo. E sapete, più i miei capelli si accorciavano, più le mie orecchie si scoprivano, e non ero tanto sicuro per quanto lungo potessi reggere quella roba lì. Mark, mio figlio di 8 anni, era lì seduto, così, e continuava a guardarmi, a controllarmi, e alla fine, dopo un lungo periodo di ascolto di quest'uomo che si gloriava nella sua iniquità, e la cosa mi ha semplicemente nauseato, le persone ridevano, io non potevo ridere perché non riuscivo ad allegrarmi in quello, l'unica cosa che potevo provare era dolore, perché conoscevo le conseguenze di quella vita, le conseguenze che lo attendono. E alla fine il parrucchiere che mi stava tagliando i capelli mi chiese, che lavoro fai tu? Era ovvio, dato il mio silenzio assoluto per qualcosa come 20 minuti, risposi dicendo, beh, una cosa che non faccio è parlare in quel modo. E poi disse, l'altra cosa che faccio è che sono un ministro. E poi le forbici fecero, bom, 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 bom. Così, no? E disse, oh, 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 oh. Sapete, sentivo solamente dolore nel cuore perché non riesco a rallegrarmi nell'iniquità, nemmeno quella di quell'uomo. Ma lasciate che vi dica una cosa interessante, che questo è un modo per rallegrarsi nell'iniquità, vantarsi il proprio peccato. Potresti dire, di certo i cristiani non farebbero mai una cosa del genere, o sì, certo che lo farebbero. Sapete chi? I corinzi. Leggete capitolo 5, certamente, si trovavano in fornicazione, in cesso, e ne erano orgogliosi, giusto? Primo Corinzi 5:2, si vantavano letteralmente di quella roba lì e non smettevano di parlarne. Mi viene sempre in mente la storia di Ernest Hemingway, c'era un articolo nella rivista Eternity, aveva pubblicato una serie su di lui, e c'era un articolo nel quale diceva, si può peccare e farla franca quanto si vuole, e poi disse, la vecchia idea della pudicizia, del peccato, il punto di vista vittoriano, fondamentalista, che ci siano conseguenze, è una totale sciocchezza. E mentre nella prova vivente che si può peccare e farla franca, ragazzi, lo adorava e se lo gustava. 10 anni dopo, proprio il giorno esatto in cui quell'articolo fu scritto, si sparò un colpo in testa, si fece saltare il cervello. Ci si può rallegrare nel peccato solamente per un po' di tempo, però ci sono persone che vogliono farlo e pensano che sia la cosa giusta da fare, che li rende virili, che in un certo senso dà loro una sorta di invincibilità, sono più grandi di Dio, no? È come se fosse una sorta di complesso da Dio, e quello è decisamente un modo. Ma l'altro è quello di rallegrarsi in qualche modo dell'iniquità di qualcun altro, perché voi non la commettete, e questo vi rende una sorta di quasi santi, no? Qualcosa di migliore, di meglio. Voglio dire, spesso penso, prendete per esempio i giornali, no? La vendibilità dei giornali si basa sulla narrazione dell'iniquità, giusto? Voglio dire, l'ingiustizia di Los Angeles è il corriere dell'iniquità, praticamente. Voglio dire, è così che funziona. Lo aprite e Tizio ha lasciato sua moglie, e Caio ha stuprato, e Tizio e Caio hanno commesso un crimine, hanno ucciso quello, e Tizio c'è disordine nella Casa Bianca, e questo qui, quello là, corruzione qui, corruzione lì. E noi come cristiani abbiamo la tendenza di dire, ci risiamo, sapete, eccoci qui nella nostra conchiglia santimoniosa, è quello che stiamo veramente facendo, è che ci stiamo convincendo che siamo veramente santi perché non facciamo quelle cose lì, ed è quasi piacevole che qualcuno le faccia perché ci dà uno standard più basso con il quale possiamo confrontarci. E questo è rallegrarsi nell'iniquità. E l'ho visto fatto spesso nel caso del divorzio. Le persone divorziano, a volte anche due cristiani, non hanno alcun motivo biblico, vuol dire non c'è alcuna base scritturale se non la fornicazione, però loro divorziano e basta. E poi uno dei due si rende conto col tempo, studiando la Bibbia, che l'unica ragione biblica sarebbe la fornicazione, ma non c'era, quindi sono lì bloccati, no? Non possono risposarsi e quindi cominciano a sperare che l'altro commetta adulterio. Oh, mi è capitato più volte di quante ne vorrei menzionare. E potete quasi percepire non so se l'hanno fatto, e poi quando lo fanno pensano che l'abbia fatto, sente, il telefonato, ascolta, ho appena scoperto che l'ha fatto, sta commettendo adulterio, non è vero? Ora sono libero finalmente? È come quasi che avessero pregato, Signore, fa sì che commetta adulterio. E potresti chiedere, succede veramente? Certo che sì, succede molte volte, è successo molte volte, l'ho visto anche nel mio ministero. dove c'è quel desiderio profondo che l'adulterio accada, così da avere motivi legittimi per risposarsi. E questo è solamente un esempio. Potete rallegrarvi del male sperando che qualcuno pecchi, o essendo contenti quando qualcuno lo fa, così da sembrare migliori dell'altro, o semplicemente godendo del fatto che sentite una certa invincibilità quando peccate. Ho perfino sentito dei cristiani dirmi: sai, da molto tempo che commetto questo peccato e Dio non ha ancora fatto nulla al riguardo per fermarmi. Bene, la Bibbia dice che le ruote di Dio girano lentamente ma frantumano tutto. Non potete rallegrarvi nell'iniquità altrui se amate. E sapete perché? Perché prima di tutto l'iniquità è un affronto a Dio, e se amate Dio non volete offenderlo, non è vero? Cosa pensate volesse dire il Salmo 69,9 quando Davide disse: gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti su di me? Intendeva dire che quando tu sei disonorato io mi ritrovo in agonia. Non potete rallegrarvi nel peccato che offende Dio, in nessun modo. Guardatevi intorno al giorno d'oggi, nella società, e del tipo di cose che fa per divertimento, per intrattenimento, il tipo di cose che la nostra società tollera, l'ostentazione del peccato aperto, ed un cristiano che si rallegra in quello, o che lo tollera, non capisce cosa significa veramente amar Dio, perché ciò è così profondamente offensivo alla santità e alla purezza di Dio, che se davvero amaste Dio, quello vi farebbe sentir freddi nel di dentro, senza alcun posto per alcuna gioia. Quindi non c'è nemmeno l'idea di rallegrarsi nel male. Secondo, non solo in relazione a Dio, ma come potreste rallegrarvi del peccato quando ne conoscete le conseguenze? Questo è ciò che continuavo a pensare di quell'uomo lì, al parrucchiere. Invece di ridere alle sue battute, per me era come se si stesse dando la zappa sui piedi. Tutto ciò che riuscivo a pensare era che quell'uomo era senza speranza, e se Dio non sarebbe entrato a far parte della sua vita e lui non avesse incontrato e conosciuto Cristo, sarebbe stato, di fatto, era un uomo condannato a morte a causa del suo peccato. Quindi non c'è alcuna ragione per il cristiano di rallegrarsi nel proprio peccato, nel peccato di altrui. Vedete, è per questo che il credente è così ansioso di correggere il peccato. Le persone dicono: beh, ma se amaste tutti, come potete disciplinare? Perché amarli significa odiare il loro peccato? Lasciate che vi mostri un'illustrazione. Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 5. E voglio che vediate il contesto qui, ok? Dice questo: che il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio. Fermiamoci qui. Ragazzi, che bella dichiarazione, vero? Dice: e il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio. Dice: voglio che siate caratterizzati dall'amore. Ora, vediamo l'amore in azione. Versetto 6. Vi ordiniamo, nel nome del Signore Gesù Cristo, di separarvi da ogni fratello che cammina disordinatamente e non secondo l'insegnamento che ha ricevuto da noi. Versetto 14. E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa epistola, notatelo e non abbiate alcuna compagnia con lui affinché si vergogni. Tuttavia non consideratelo come un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Ora sta dicendo questo: trovate qualcuno che è credente, lo buttate fuori dalla comunione, lo tagliate via, interrompete la vostra fratellanza, la vostra comunione, e non avete nulla a che fare con lui. Perché? Perché questo fa parte di lasciare che l'amore di Dio entri nella vostra vita, perché l'amore odia il peccato, e l'amore va verso il peccatore, dice che non va bene, e l'amore purifica la comunione, rimuove il peccato che potrebbe contaminare il resto delle persone. Quindi quando qualcuno arriva e dice: wow, la vostra chiesa pratica la disciplina ecclesiastica, non pensate forse che non sia proprio una pratica amorevole? Al che diciamo: quello è amore. È amore, l'amore non tollera il male, l'amore non si rallegra del peccato. Perché? Perché offende Dio e porta punizione al peccatore. Ed è anche vero che ciò che questo versetto dice veramente, e potreste non notarlo se non foste attenti a rifletterci, ma è anche che colpisce l'idea del pettegolezzo, perché non lascia spazio nemmeno a riportare iniquità. Spesso ho pensato che se non spettegolassimo mai sui difetti e i peccati altrui, mi chiedo quanta parte delle nostre conversazioni verrebbe silenziata. Voglio dire, che cosa faremmo se non leggessimo il giornale, non riportassimo il male che ci circonda, se non parlassimo dei fallimenti, difetti e peccati delle persone attorno a noi? Di cosa parleremmo? Eppure questo, dopo Giacomo 3, è probabilmente l'atto d'accusa più severo al Nuovo Testamento riguardo al pettegolezzo. L'amore non si rallegra nell'iniquità, e se non si rallegra in quello, non è contento di ascoltarla e non sarà contento di diffonderla. Alcuni dicono: ma è la verità? È solamente la verità, dopo tutto? Voglio dire, so che è un dato di fatto, non sto mica indovinando la cosa, è la verità. Ascoltate, non significa che dobbiate dirlo? Sapete, oggi sentiamo spesso cose del tipo: bisogna dire a tutti la verità, bisogna essere aperti, formazione alla sensibilità, tutto quel genere di cose, apritevi, dite la verità. L'amore non si rallegra del male di qualcun altro, e quindi l'amore non va a raccontarlo in giro. Perché? Perché dovreste diffondere qualcosa che offende Dio? Perché dovreste diffondere qualcosa che ferisce, danneggia e corregge il peccatore che l'ha fatto? Perché? Se amaste Dio ed amaste quella persona, non lo fareste? C'era un direttore di giornale locale negli Stati Uniti che si era stancato delle persone che scrivevano sempre dicendo: oh, non riportate le notizie con sufficiente onestà, siete troppo di parte, siete troppo gentili. Così decise di rispondere a tali lamentele ed annunciò nel numero della settimana successiva che avrebbe dato tutta la verità su tutti e su tutto. Ok? Bene, le persone erano così impazienti di prendere il giornale che si esaurì immediatamente. Ed ho qui un piccolo documento che riporta alcuni articoli del giornale, ve ne leggerò solamente tre, ok? Dave Conkey è morto a casa sua venerdì sera e c'è stato un grande funerale domenica pomeriggio. Il ministro ha detto che è stata una perdita per la comunità, ma ne dubito. La comunità sta meglio senza di lui. Il medico ha detto che è morto per un attacco di cuore. Tutte sciocchezze, è stato il whisky ad ucciderlo. Un altro articolo. Il club letterario del mercoledì si è radunato a casa della signora, tal dei tali. Il programma indicava che avrebbero studiato la commedia di Shakespeare, Molto rumore per nulla. Beh, non fu così. La signora incaricata di presentare il discorso non aveva mai letto l'opera e quindi non c'era nessun programma. Ma hanno, invece, compensato spettegolando su ogni membro che era lì presente e l'intero pomeriggio è stato proprio come la commedia, Molto rumore per nulla. Poi c'era un altro articolo, e questo mi piace. Winifred Jones e Jim Smith si sono sposati sabato nella conica metodista. La sposa è una ragazza molto ordinaria che non sa cucinare meglio di un coniglio e non ha aiutato sua madre per più di 3 giorni in tutta la sua vita. Di certo non è una bellezza in nessun senso e cammina come un'anatra. Volevate onestà? Eccola qui. Lo sposo è un fannullone moderno. Passa la maggior parte del suo tempo nella sala da biliardo, ha vissuto a carico dei suoi tutta la sua vita, non vale nulla ed è certo che sarà una vita difficile per entrambi. Tanto per quel giornale. Un'altra lettera fu scritta da una donna che aveva deciso di non mentire quando le fu chiesto di dare una raccomandazione per qualcuno che aveva lavorato per lei, e questa fu la sua raccomandazione. La portatrice di questa lettera è stata al nostro servizio per un mese, l'abbiamo assunta per fare lavori domestici leggeri, non poteva farli più leggermente. L'abbiamo trovata estremamente attenta a rompere solamente i nostri piatti di bicchieri migliori, era ordinata a casa, sempre pronta a nascondere lo sporco sotto il tappeto dove non si potesse vedere. Nel servire i pasti dimostrava buona educazione, non mettendo mai il pollice nella minestra quando era troppo calda, e non rovesciandola mai, tranne che sugli ospiti. La sua cucina era eccezionale, infatti ogni giorno trovavamo eccezioni per evitarla. Saremo sempre grati per il suo soggiorno perché è stato così breve. C'è qualcosa da dire per un po' di onestà velata, non è vero? Vedete, l'amore non cerca di sbandierare il male di tutti. L'amore non ride né deride. L'amore nasconde con dolcezza quei tipi di cose. L'amore non si rallegra dell'iniquità. E mi piace quella definizione del pettegolezzo che dice questo. Il pettegolezzo è un vizio goduto per procura. Ma l'amore non si comporta così. L'amore odia il peccato. L'amore odia il modo in cui ferisce Dio del modo in cui ferisce il peccatore stesso. Granville Walker disse: ci sono momenti in cui il silenzio è codardia, momenti in cui dovremmo alzarci in piedi ed a prescindere dalle conseguenze dovremmo sfidare i mali più gravi del tempo, e momenti in cui non farlo è la forma più eclatante di codardia. Ma ci sono altri momenti in cui il silenzio è d'oro, quando dire la verità significa far sanguinare inutilmente molti cuori, e quando non si ottiene nulla e tutto viene danneggiato da una lingua sciolta. Fine citazione. Ed ha ragione, gente. Vedete, l'amore non si rallegra mai delle iniquità. Non si rallegra mai di ciò che offende e spezza il cuore di Dio. Non si rallegra mai di ciò che fa male al peccatore. E quindi non gli piace nemmeno sentire certe cose. Figuriamoci diffonderle. E quindi a questo punto potremmo chiederci: in cosa si rallegra quindi l'amore? Versetto 6 ce lo dice. L'11ª caratteristica dell'amore. Amo questa. L'amore si rallegra con la verità. Con la verità, il modo migliore per tradurre questo testo. L'amore si rallegra con la verità. Non si rallegra nell'ingiustizia, ma con la verità. Ora, questo è un confronto interessante. Perché li mette a confronto? Perché non dice l'amore si rallegra con la giustizia? Perché è chiaro che la giustizia si fonda su cosa? Sulla verità. Non potete essere giusti finché non vi comportate in accordo con la verità di Dio. Ora ascoltatemi. Ci sono due cose che voglio che vediate qui. L'amore si rallegra solamente con la verità insegnata e vissuta. Tenetelo bene a mente. L'amore si rallegra solamente con la verità insegnata e vissuta. L'amore non può rallegrarsi con l'errore, l'amore non può rallegrarsi con il falso insegnamento, l'amore non può tollerare la dottrina errata. Eppure spesso sento persone dire, non vogliamo sollevare problemi su ciò che credono, vogliamo solamente amarli. Vedete, questo è ciò che ha stimolato, ciò che è comunemente noto come il movimento ecumenico. Questo è ciò che ha stimolato il raduno di un sacco di persone sotto l'ombrellone dell'amore, però quando mi viene chiesto, vogliamo solamente amar tutti. Ho parlato con un leader cristiano molto conosciuto e gli ho detto, ma come puoi compromettere te stesso con persone che non credono nella parola di Dio, nel modo in cui sappiamo essere vera? Disse, siamo istruiti nella parola di Dio stessa ad amarli. E la mia risposta è questa, ma l'amore si rallegra con cosa? Con la verità. E questo è il fondamento su cui l'amore può operare. E non posso abbracciare o amare qualcuno che insegna cose diverse da ciò che insegna la Bibbia. E neppure posso accogliere o amare nel senso più vero qualcuno che vive una vita che non si comporta secondo la verità. L'amore si rallegrerà quando la verità sarà insegnata, si rallegrerà quando la verità sarà vissuta e non si rallegrerà quando quelle saranno assenti. E credetemi, il minimo compromesso toglierà la gioia all'amore. Io potrei anche amarvi, ma se insegnate l'errore, non mi rallegrerò in quello. Potrei anche amarvi, ma quando vivete o vivrete nell'errore, non me ne rallegrerò. Il più minimo compromesso ruba quella stessa gioia. Nella seconda lettera di Giovanni, quell'epistola importante, troviamo un'illustrazione interessante e molto utile a questo proposito. E dice questo, al versetto 6, e ovviamente è nel giusto contesto qui, però dice, e questo è l'amore. Eccoci di nuovo con l'amore. Questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Ora ascoltate di nuovo. Questo è l'amore. Non un sentimento, non un atteggiamento, ma obbedienza alla verità, che ciò che avete udito fin dal principio, in quello camminiate. Questo è l'amore, obbedienza, vivere la verità. L'amore non è trascurare la verità, l'amore non è dire, non importa ciò che credi, non importa come vivi, amiamo tutti comunque, non importa. No. L'amore cammina secondo i comandamenti. Ebbene, potresti dire, se qualcuno si discosta un pochino, come la mettiamo? Versetto 7, affronta proprio quello. Molti seduttori sono usciti dal mondo e non confessano Gesù Cristo venuto in carne. In altre parole, mettono in dubbio l'incarnazione in un modo o nell'altro. Questo è un seduttore ed un anticristo? Badate a voi stessi affinché non perdiate le cose che avete operato, ma che riceviate piena ricompensa. Sta dicendo, potete anche perdere la vostra ricompensa scherzando con cose simili. Quelli che trasgrediscono e non rimangono nella vera dottrina di Cristo, coloro che non hanno Dio. Il versetto 10 dice, se vengono e non portano la vera dottrina, non riceveteli a casa vostra, non salutateli, perché coloro che li salutano partecipano alle loro opere malvagie. Ora, sta solamente parlando dell'amore qui, ma sta dicendo che l'amore non è scusa per un comportamento indiscriminato in relazione alla verità. Vedete, l'amore opera nei comandamenti e l'amore risponde verso coloro che insegnano la verità. Quindi l'amore si rallegra in quelli che insegna la verità e quelli che vivono nella verità. L'amore però non si rallegra indiscriminatamente di chiunque e qualunque cosa sia solamente perché gettano lì il nome di Dio o di Gesù a destra e a sinistra. E la Bibbia, vedete, è molto severa nel trattare il peccato nel comportamento ed è molto severa nel trattare il peccato nella dottrina. Ed ora consideriamolo il lato positivo. L'amore si rallegra con la verità. Sapete cos'è che fa l'amore? Invece di sbandierare il male di qualcun altro, l'amore trova il bene e ne parla. Amo trovarmi attorno a persone così, mi aiutano tantissimo. Desidero tanto che la mia vita sia caratterizzata da positività, non dall'essere negativo. Una persona negativa è quella che va in giro a sottrarre alla reputazione degli altri. Io provo ad essere una persona positiva, una che non fa altro che aggiungere ad altri. E c'è sempre qualcosa da aggiungere. C'è sempre qualcosa. Cioè, voglio dire, se Gesù ha potuto vedere del potenziale in Pietro, era sicuramente una persona del più positiva. Sapete, la maggior parte di noi avrebbe licenziato Pietro molto tempo prima. Gesù però poteva vedere un più nella vita della prostituta che gli lavò i piedi con lacrime penitenti, mentre il fariseo non vedeva altro che un meno e gli vide un più. Gesù poteva vedere un più nel mezzo sangue samaritano. Gesù era una persona del più, positiva, aggiungeva alle persone, non sottraeva. L'amore è un più, l'amore è un positivo, incoraggia la bontà, trova il meglio e lo esalta. E spero che lo insegnate anche ai vostri figli. Spero che i vostri figli crescano imparando ad essere persone del più, positive. Spero che crescano imparando che ciò che si dice di qualcuno è la cosa buona. E sapete che i bambini fioriscono nella luce del sole, dello spirito che li incoraggia, li aiuta e li edifica. C'era un caro ministro scozzese che per tutta la vita amò la gente semplice della Scozia ed un giorno morì. E dopo la sua morte qualcuno disse che non c'era più nessuno nel loro villaggio che apprezzasse i trionfi della gente comune. Spero che ci sia qualcuno nella vostra casa che apprezzi i trionfi della gente comune. L'amore lo fa, sapete? Cerca la verità e cerca il vero comportamento e si rallegra, e rallegrandosi quando c'è un buon comportamento lo incoraggia. Se tutto ciò che fate è svalutare, 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 quello è il tipo di risposta che otterrete. Se invece edificate e si accorgono che li state sollevando quando la verità è presente, allora lo desidereranno e lo cercheranno. L'amore si rallegra sempre nella verità. Bene, spero che nella vostra vita, così come nella mia, lo Spirito di Dio sia stato in grado di produrre il frutto dell'amore e che vediate quell'amore agire in questi modi. Ora, ci sono quattro cose rimaste nel versetto 7 e le lasciamo per la prossima settimana, perché non cercheremo di affrontarle tutte oggi, ma lasciate che vi ricordi una cosa, che è quello che abbiamo visto stamattina. L'amore è così altruista che non si irrita né si turba. È così occupato per il benessere del prossimo che non tiene conto del male ricevuto. È così zelante per la santità di Dio e per la salute della persona che non si rallegra mai dell'ingiustizia. E l'amore sa che lo standard della gioia è sempre la verità. Quindi si rallegra quando la verità è insegnata e quando la verità è vissuta. L'amore non è per chi è dedicato parzialmente. L'amore non è per i sentimentali, l'amore è la cosa più dura, è la cosa più difficile che esista. Non è per i deboli, è solamente per i forti. Richiede la più grande disciplina, il più grande impegno e la più grande fede di qualunque cosa io abbia mai scoperto nella Bibbia. Vivere per amore. Concludo con una storia. Il dottor Sweeting, presidente del Moody, raccontò la storia del grande primo ministro d'Inghilterra, William Gladstone, e questo è quello che disse. Mentre stava affrontando una delle più grandi crisi della sua vita politica, Gladstone si ritrovò alle 2 di mattina a scrivere il discorso con il quale sperava di ottenere la grande vittoria politica alla Camera dei Comuni il giorno seguente. A quell'ora, alle 2, bussò alla sua porta la madre di un povero ragazzo morente e storpio in un appartamento poco lontano. Supplicò al domestico di parlare con Gladstone e il domestico riferì il messaggio, il fatto che lei voleva che andasse in quell'appartamento per portar loro un messaggio di speranza. Messaggi di conforto a suo figlio disperata che stava per morire. Sperava che lui avesse qualcosa che avrebbe aiutato. Senza esitazione il grande Gladstone lasciò la preparazione di quel discorso importantissimo e trascorse il resto della notte con quel bambino conducendolo alla conoscenza del Signore Gesù Cristo. Restò lì fino all'alba, chiuse gli occhi del bambino morto e tornò a casa e disse con il cuore inondato dalla pace di Dio. Più tardi quella mattina disse ad un amico, e cito, «Oggi sono l'uomo più felice del mondo». Perché? Perché a costo dell'intera politica nazionale d'Inghilterra e forse del mondo intero, Gladstone si fermò per mostrare l'amore di Cristo ad un piccolo ragazzo morente in una soffitta di Londra. E poche ore dopo pronunciò quello che i biografi hanno definito essere il più grande discorso della sua vita e vinse la battaglia. Questo è altruismo, amici miei. Questo è altruismo e l'amore è altruista. E voi? Lo siete? Signore, grazie ancora per darci una parola così chiara, chiara sull'amore. Stiamo cominciando a vedere, io sto cominciando a vedere, e prego che anche il resto della famiglia qui a Grace sta cominciando a vedere ciò che tu desideri. Aiutaci a vedere il perfetto esempio di questo amore in Gesù. Aiutaci a vedere tutte queste qualità, se non altro in scorci velati nella nostra vita, almeno abbastanza da capire come sono e a aiutaci a togliere il velo e a lasciarle agire, affinché possiamo essere pienamente nati all'amore, per la tua lode, così come Gesù ha amato. E preghiamo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.